tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Alle 7:02 minuti di lunedì 21 luglio 2025 rientriamo in diretta in zona 1000 Pappagallo con voi ogni giorno tra le 7 e le 10 all'interno della The Rock Show. Con me Martina Caronna,
buongiorno.
Alessandro Di Rocchi e Maurizio Paniconi. Buongiorno a tutti voi insieme, dicevo, fino alle 10. Più tardi parleremo del libro della settimana, tante rubriche, approfondimenti, attualità, ma non si può partire se non con la musica. E come partire meglio se non con i Rolling Stones di Start Me Up. Un caffè, torniamo da voi.
Radio Rock Podcast.
Young Blood con Zombie, molto bella questa ballatona di Young Blood. Vediamo che cosa ci dite al 3899 106 600. Vai.
Ciao ragazzi,
buongiorno ragazzi. Vai, partiamo subito.
Impazzisco veramente per due aspetti di questa storia.
Sentiamo, quale storia?
Il primo è il fatto che molte volte, cioè, viene prima l'aziendalismo della persona in sé, cioè la preoccupazione non la preoccupazione, vabbè, quelli stanno, potrebbero star male.
Ma di che si parla? Non ho capito, ragazzi.
No, è uscito su Corriere della Sera una cosa riferita alla camera Kiss, che ha beccato quelli Google Play, la Kiss Cam, che diceva ironicamente, dice, se fossero andati al concerto degli 883 non avrebbero avuto problemi, perché al concerto degli 883 ogni tanto partiva sul wall un disclaimer con scritto: attenzione a chi baciate, perché nella prossima canzone potreste essere ripresi, perché facevano partire delle telecamere.
Ma se sa che faceva ridere, no? Al concerto dei Coldplay. Allora, dobbiamo, secondo me, da una parte
riflettiamo
domandarci
sul fatto che siamo diventati tutti improvvisamente giudicanti nei confronti di questa coppia.
No, vabbè,
al di là dell'ironia che ci è venuta, però
che hanno fatto,
no, non abbiamo pensato un attimo a loro, che magari
sì. Però c'è da dire anche un'altra cosa, ragazzi, che se tu fai una cosa che non andrebbe fatta, cioè tu datore di lavoro hai una relazione extraconiugale con una tua dipendente, perché quello lì è l'aspetto, secondo me, che deve essere messo più in luce, cioè il fatto che lui era il suo capo. Vai al concerto dei Coldplay, dove tra l'altro si sa che ci sono le Kiss Cam, eccetera eccetera, insomma, hanno avuto un atteggiamento imprudente,
quello questo, sicuramente, ragazzi, però pure questa macina dove chiunque viene preso e sbattuto e buttato.
Poi sulla
web,
policy aziendale in realtà c'è da dire che non è molto, diciamo,
dal punto di vista lavorativo
il capo con la sottoposta, insomma, non è una cosa proprio.
Però è un altro discorso. Cioè, il problema è stato come è stato trattato, come è stata trattata questa cosa. Cioè, io l'ho trovata orribile. Cioè, a me anche i meme che fanno non mi fanno ridere per niente. No. Cioè, zero, mi mettono tristezza invece.
Allora,
quello che ha Meloni e Trump,
discorso un po'
quello
complesso. Sì. Vabbè, hanno fatto di tutti, tutti i tipi. Hanno fatto
c'è uno con Hetfield e
Mastin, sì. Bellissimo anche quello. Ce ne sono tanti musicali, devo dire, divertenti. Però il punto è che è un po' tutto sbagliato, no? Nel senso che tu, partiamo dal presupposto. A me la Kiss Cam non mi fa impazzire, sinceramente.
No.
Perché, non lo so, la privacy delle persone che vanno a un concerto, ma io anche se vado con la mia ragazza non mi va ad essere ripreso, messo su un maxi schermo.
Ti bacio.
E poi ti dicono, se vuoi assistere a un concerto, funziona così. E non mi pare tanto giusto, nel senso che io posso o meno prestare il mio consenso a che le mie immagini, qualunque, anche se io non sto facendo nulla di male, vadano su un maxi schermo. La trovo una cosa che se la eliminiamo, secondo me, facciamo un soldo di danno. Detto questo, poi, se tu però hai intrecci una relazione extraconiugale, tu sposato, lei sposata con una tua dipendente, e vai a un concerto dove c'è tra l'altro una visibilità, al di là della Kiss Cam, cioè tu vai in un posto pubblico, un
potresti
sacco di
incontrare
gente.
Chiunque, in effetti.
Insomma, non mi sembra un atteggiamento molto accorto,
molto furbo. Via.
Il fatto che la gente giudica perché è l'amante, mettiamo su un piedistallo.
Ma Maurizio, quello è l'ultimo dei problemi.
Lo dico perché sono arrivati anche dei messaggi, però. Con l'amante, ma allora diglielo a tua moglie, ma fatevi i cazzi vostri. Ma lo saprà lui quando dirlo, se dirlo,
lui
dirlo, cioè. E sia lei che lui.
Poi tra l'altro lui è stato, si è dimesso dalla carica di CEO, lei è stata sospesa, ma questo sarebbe avvenuto comunque se li avessero trovati dovunque,
necessariamente.
Non c'entra nulla la Kiss Cam, non c'entra niente. Le policy aziendali delle grandi aziende è che tu se hai una relazione con un tuo sottoposto lo devi dichiarare, lo dichiari poi verrai spostato, cioè verrai sarà fatto in modo
anche sbagliatissimo.
No, non è sbagliato, ci sta, però ecco, quindi questo per dire che loro erano ben consapevoli anche dei rischi, no?
Sì,
che
io penso
che quindi non si tratta di moralismo, si tratta proprio di non lo so.
Sei tu per dirgli fatti i cazzi tuoi a un ascoltatore, ma non te vergogni.
Vai, vergognati, ecco. Maurizio.
Vergognati.
Oh, vergognati. No, e insiste, rintuzza.
No, cosa vuoi?
Mauri, mi ferisci il cuore. Vai,
sì, ragazzi, se parlo perché è così, lo so. Vanno ste feste aziendali in piscina per fare i biglietti, in posti esclusivi.
Cioè?
Magari evito a dire l'azienda, però. Per svariati anni fanno, tutti gli anni fanno sta cosa, fanno.
Sì, beh, c'è chi lo fa,
sì, lo fanno.
Le fa, lo fanno. Vabbè, allora, rispetto a queste situazioni ho fatto due considerazioni. La prima è che il licenziamento potrebbe avere senso per lui in quanto superiore e non per lei. Allora, intanto lui si è dimesso, credo che lei sia stata sospesa in realtà.
Sì, non è licenziato.
Mi dà un po' l'idea che vogliano far calmare il posto polverone mediatico e poi prenderanno degli altri provvedimenti, poi vedremo, li sposteranno, non lo so. Lui dice, lui in quanto superiore non per lei, nel senso che l'ascoltatore
ha una responsabilità diversa.
Dica che il superiore ha una responsabilità diversa rispetto al dipendente, quindi è chiaro che
assolutamente.
Poi tutto sto clamore, credo sia davvero squallido, indice una società che gode delle disgrazie altrui e sempre di più si sta basando sul giudizio e sul pettegolezzo. Vai,
buongiorno,
ancora sentiamo. Buongiorno.
Buongiorno Alessandro, bentornato.
Salve signora, anche a lei.
Per quanto riguarda questa storia dei due poracci, gli ha detto male, ma sa bene, negli anni '80 succedeva allo stadio, no? Faceva quelli che il calcio
allo stadio.
Per il pubblico,
però ragazzi, io questo fatto qua che gli ha detto male, mica sono tanto d'accordo, nel senso che loro sapevano quali erano i rischi nei concerti dei Coldplay, ma non solo nei concerti, anche nei grandi eventi sportivi in America. Ci sono le kiss cam, tra l'altro tu vai, lascia perdere la kiss cam, vai in un evento pubblico con tantissima gente, cioè
statisticamente qualcuno,
come dire,
conti,
stai un pochino rischiando, no? Adesso poi parlare del fatto che hanno avuto sfiga mi sembra un po' eccessivo.
Ma io sono d'accordo che non bisogna giudicare, però ce lo state a chiedere voi. Così come non so io che cosa succede a casa di quei signori, non puoi sapere neanche te, quindi magari questi sono due stronzi che se stanno
presentando i propri
rispettivi partner,
infatti,
non lo possiamo sapere.
No, stiamo tutti parlando del niente, quindi ognuno di noi ha diritto di parlare e dire quello che pensa.
Non
perché
entro
tanto qua non è che
in
abbiamo...
merito, allora posso analizzare la situazione per cui dire... Probabilmente sono stati ingenui, probabilmente quando un CEO ha una relazione con un sottoposto deve indicarla,
sì,
eccetera, eccetera. Poi entrare nel discorso personale per fare il moralismo,
no,
facciamoci affari nostri.
Chi adesso non ha fatto nessuno moralismo, io ha fatto moralismo.
Tu
l'hai fatto moralismo.
Radio Rock Podcast.
Polizia con Message in a Barrel, clamoroso di Giorgio Dell'Arti di oggi, ragazzi, a Tarquinia dalla stampa, un uomo anni 78,
vai,
morto, si è risvegliato dopo mezz'ora, dopo mezz'ora era morto, si è risvegliato e ha detto fermi tutti, sono vivo. Aveva avuto due infarti. Un uomo dato per morto, ormai
quindi clinicamente morto,
signora è morto.
Scusa, è rimasto tipo mezz'ora senza ossigeno nel cervello.
Mauri, signora è morto.
Si è risvegliato, per modo di dire.
Si è risvegliato dopo mezz'ora. Aveva avuto due infarti, ora sta benissimo. Quest'oggi sarà qui con noi.
E morirà.
Parla tranquillamente, non ha nessun problema.
Cioè, dopo mezz'ora di stop,
ma ragazzi,
mezz'ora, che cos'è al
mezz'ora
giorno di oggi?
Forza, avanti. Allora, intanto vediamo un po' chi c'è. Dai, sentiamo.
Morto. I was made for loving you, baby. Ma. You was made for loving me.
Allora, intanto questo è il vincitore. Ci sono due urla di Munch, uno dietro l'altro. Il meme della kiss cam.
Giorna schifosi. Noi le kiss cam ce l'avremo pure in questura, con le segnaletiche, quando te devono un attimo capire chi sei, quello che hai combinato.
Bene, avanti, vai.
Buongiorno,
sentiamo.
Ragazzi,
buongiorno.
Max, io sono dell'idea che nella vita privata non bisogna mettere naso, anche se cioè io sto con una che lavora insieme a me, sono cavoli mia, fuori dal lavoro quello che faccio, non devo dichiarare niente a nessuno.
Senso.
Poi una domanda sola, ma è sensazione mia o a Mauri erode sempre, tutte le mattine?
Un pochino sì, è vero. Ha ragione, Max, hai cambiato la foto e il profilo, non ti riconosco più adesso.
Possiamo bloccarti.
No, è un casino.
No, non possiamo introdurlo. Non possiamo introdurlo come da par suo, no? L'ha cambiata, ma ha destabilizzato. Va bene, sentiamo.
Mi ha detto male.
Scusa, rispondo. Non è che il problema non è che loro... fossero due colleghi di lavoro, che lui era il suo capo, l'aveva assunta, e quindi sai, in questi casi
un altro tipo di rapporto,
non si può fare. Poi il fatto che sia stato che sia emerso con una kiss cam, ragazzi, purtroppo fa parte del gioco. Io lo leverei questo gioco, cioè lo abolirei, lo supererei, però fermo restando che finché c'è dobbiamo adeguarci, nel senso che non vai a un concerto abbracciato con la tua amante sapendo che c'è una kiss cam.
È proprio ironico, eh. E comunque sia, penso come Maurizio, però...
Sì.
Cioè, infatti, va a fare i vostri... Però, e la penso pure come te, Emilio.
In che
purtroppo
senso? È impossibile.
Però ce lo sai. E se vede che si sentiva lui specialmente, cioè,
bene. Beh, non ho capito nulla. Però ho capito che
volte.
Ha, ce l'ha con Maurizio e ha dato ragione a me.
Benissimo.
Allora, tra l'altro, l'aveva assunta. Beh, ha detto ce l'ho su con Maurizio.
No. Ce l'ho su.
Ha detto lo su con Maurizio, un nazista. E ho sentito così.
È bene, ragazzi.
Emilio, bellissima persona, bravissimo,
è
molto
chiaro,
intelligente,
professionista
serio, non nazista.
Me l'ha detto uno speaker.
Tra l'altro l'aveva assunta 6 mesi prima. Comunque la battuta che i Coldplay hanno fatto 4 singoli in una sera come nessuno mai è bellissima.
E quella è bella, è vero.
4 singoli
quella è carina.
In una sera sola, attenzione. Dunque, buongiorno Luigi, sentiamo qui che c'è, vai.
Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Ma pure per secondo me gli ha detto male il basso, non c'è niente da... Non hanno fatto niente di male, anzi secondo me, come ha detto Vespasiani, sono vittime del bullismo a questo momento.
Sì, però l'ho letto anch'io il post che ha scritto lui. Io non sono d'accordo col post di Luigi Vespasiani, nel senso che sono vittime di una situazione che hanno determinato loro con i loro comportamenti, nel senso che, per carità, si può avere l'amante tranquillamente, però se tu sei, ribadisco, per un ragione di opportunità, se tu sei il capo e hai assunto questa qui, poi è diventata la tua amante, ci vai al concerto, insomma, mi sembra una cosa, comportamento poco accorto. Poi che
questo sicuramente, però che c'è stato un accanimento eccessivo, anch'io lo penso, cioè veramente l'hanno massacrati sotto ogni punto di vista. E poi, per carità, ripeto, è vero, sono stati poco attenti, ci sono delle cose che comunque li compromettono, però veramente
questo
li
però
hanno,
Martina,
martellati.
È responsabilità anche molto della comunicazione,
sì,
e quindi
sì,
anche
sì,
nostra, nel
come
senso
no,
che noi siamo stati i primi quando è successa questa cosa a parlarne. Si poteva non parlarne,
però
per
un conto
esempio
è parlarne una volta, un conto è farci 6 articoli,
lo so, però
cioè
la viralità funziona così, dunque sì, sì, bastava che si dessero un bacetto e si passava alla coppia successiva. Non hanno avuto la lucidità in quel momento di far finta di niente, perché poi peraltro la viralità l'ha data la reazione,
certo,
scomposta, perché se loro si fossero dati un bacetto rimaneva all'interno dello stadio,
però,
non,
però quello ti fa capire quanto non avevano tenuto conto di quell'aspetto.
Allora Pappagallo, ma la canzone Emilio Pappagallo che avevi passato tempo fa di chi è? Andrea Ra, però si chiama Emilio Pappagallo, non
bella,
c'entro niente io.
No.
Allora provvedute ingenuose sul piano morale. Non ho nulla da eccepire, cioè io personalmente non vorrei che il CEO della mia azienda fosse uno sprovveduto ingenuotto, cioè non so se
cogliamo
questo aspetto.
Vabbè,
no?
Magari è ingenuo per quanto riguarda quel tipo di discorso e non lo è per quanto riguarda il suo lavoro.
No, Maurizio, se tu ti prendi
Maurizio,
se tu ti prendi una persona, ho capito, non vuoi sentire quello che ti voglio dire.
No,
ti concentri sul dito quando
sto parlando della luna.
Allora, due sprovveduti ingenuotti sul piano morale, non nulla da eccepire, sono esclusivamente fatti loro, però mi annoiano di più quelli che si lamentano dei meme, alcuni divertentissimi, della gogna mediatica, no, stamattina, della kiss cam. Sono
che
americani, non due indigeni di qualche isola del Pacifico, ignari delle simpatiche abitudini US. Poi sentiamo ancora, vai, sentiamo ancora.
Diamo un messaggio ai bambini all'ascolto.
Bambini
a 3 anni si può avere l'amante,
sì,
importante.
Allora, giustissimo questo messaggio
di Emilio Pappagallo.
Quando i bambini cominciano a 3-4 anni a farsi l'amante, no?
Sì,
certo. Magari anche così, anche. Ma sì, non andate ai concerti dei Coldplay, mi raccomando, bambini, molto importante. Arriva di Ramones, di Pet Sematary, poi torniamo a chiacchierare insieme. Maurizio
Radio Rock Podcast.
Fighters con Today's Song. Dunque, si dice anche che chi tradisce viene scoperto, e l'inconscio vorrebbe che accadesse.
E quella è un'altra questione ancora.
Non è un discorso di inconscio, secondo me, è un discorso che quando effettivamente cadono determinate precauzioni di base, viene da pensare che forse tutto sommato no, si vuole essere scoperti,
sì, sì.
Al di là dell'inconscio o non inconscio. Facciamo una petizione per togliere le kiss cam. Quando seguivo l'Armani Basket ci toccava subirla durante l'intervallo, non l'ho mai capita, buona giornata. Sono d'accordo, è una cosa che, ripeto, a me darebbe fastidio,
sì,
anche se fossi regolarmente con la mia fidanzata a vedere un evento, una cosa mi dà fastidio, perché non voglio che un momento
mi questa
mai
sorta da, di obbligo in quel momento, no, ma anche magari a me non mi vai dagli un bacio banalmente,
esatto,
in quel momento, anche se il mio compagno è la mia compagna,
devo,
no,
dare il bacio per forza, perché
è
così,
che ce potete fare, la società ci sguazza in queste notizie.
Sguazza.
Ci cade proprio, per quanto mi riguarda. Il cazzo che me ne frega è talmente grosso e mi sta quasi buttato fuori dal camion. Buongiorno a tutti.
Bene, anche questa è una posizione,
enorme,
anche questa è una posizione.
Non ti permettere di dire che cazzo te ne frega.
Allora,
non
questa canzone dei Foo Fighters non è un granché, Simone. Vabbè, Simone,
canzona.
Che dobbiamo fare? Una canzone che non è un granché,
no,
vai,
no.
Sappiamo.
Buongiorno, schifosi.
Salve.
Bambino di 3 anni, ceo, non si fa, non si fa con la tua... bambina che è assunto.
Bene, bene, bene. Allora, attenzione,
un
perché
po' ghiacciato tutto questo.
No, una cosa Alessandro, una cosa di cui si parla oggi: piano carceri in CDM. Sapete il sovraffollamento delle carceri,
sì.
No? Come lo vuole risolvere il nostro governo? Costruendo altre carceri.
Abbiamo fatto.
Le riempiamo e poi costruiamo altre carceri ancora.
Sul sovraffollamento, in effetti, una soluzione andrebbe trovata,
sì.
Forse magari ragionando sul fatto quante di quelle detenzioni sono.
Bravo.
Una
soluzione la troviamo mandando, tirando fuori un bel po' di gente che sta lì senza senso. Tra l'altro, ricordiamo anche che tantissime, adesso non ho i numeri alla mano, ma li cerco facilmente. Tantissime di quelle persone lì che stanno per piccoli reati di droga, diciamo spesso e volentieri, e quasi tutti extracomunitari, moltissimi di questi sono in attesa di giudizio, cioè sono in carcere, non sono stati ancora condannati in via definitiva. Cioè, quindi delle situazioni assurde, delle storture pazzesche. Nel frattempo, noi che facciamo? Anziché innanzitutto rimettere a posto un po' le nostre carceri,
agevolare,
e renderle,
certo,
un pochino più accoglienti. No, noi che facciamo? Piano carceri, 10.000 posti in più, misure per i tossicomani, domani via libera del governo alle nuove strutture per arginare il sovraffollamento, da Opera Re Bibbia, la mappa agli interventi. Ma c'è un articolo interessante di Valentina Errante su Il Messaggero di oggi: strutture fatiscenti, suicidi e decessi, l'emergenza senza fine nei penitenziari. Nel 2024 il record dei morti dietro le sbarre, decine i casi di celle senza doccia, acqua calda o riscaldamento. Un giorno di questo dobbiamo fare una puntata intera,
sì,
dedicata,
sì,
a questa,
sì,
piaga,
sì, sì,
delle,
no,
carceri,
sì,
di cui non si occupa nessuno, ed è una vera e propria emergenza, ed è una roba che è veramente indegna di un paese civile.
Sono d'accordo, e fra l'altro con il nuovo DDL sicurezza forse per questo vogliono costruirne altre, perché diventeranno, diciamo, reati per i quali puoi andare in carcere, cose molto più leggere.
Sì, diciamo, quindi, così,
ma
la
non abbiamo quelle,
quella di...
quindi,
non
cioè, non
quelle
è proprio,
costruite,
no?
In Albania.
Che facciamo? Mandiamo tutti in Albania?
Vabbè, dai.
Facciamo qualche viaggetto in più.
In Albania non si sta male e c'è un bel mare.
Tra l'altro la pressione fiscale è meno.
Allora, il mio amico invece Paolino inventa cose.
Oh,
mi gira un articolo del
Guardian.
Mi gira, e attira la mia attenzione su un articolo del Guardian che si intitola così: i bambini uccisi a Gaza. Articolo uscito sul Guardian, giornale inglese, come sapete, no? Del Regno Unito. Ve lo leggo? Ve lo leggo.
Sì.
Allora, il 13 luglio, un attacco israeliano in un campo profughi di Gaza ha ucciso 6 bambini mentre erano in fila per l'acqua. Ora, faccio una piccola parentesi. Sul Messaggero oggi, sempre, leggevo, ma insomma lo riportano quasi tutti i giornali, ancora spari sulla folla. Questo è di ieri,
Ieri.
L'IDF dilaga, sembra un giorno della marmotta, tutti i giorni essa notizia,
sì,
no?
Sì.
Ancora spari sulla folla, l'IDF, e poi ogni volta, no, siamo sbagliati, è un errore, siamo sbagliato,
wow.
L'IDF dilaga nella striscia, scontro sulla deportazione, almeno 84 morti nei raid israeliani, in 73 di questi 84 aspettavano gli aiuti. L'esercito si spinge per la prima volta nel centro di Gaza. tutto quello che sta accadendo, ragazzi, è una vergogna.
Sì.
Ed è una vergogna chi oggi, non, secondo me, non con voce, con grande voce grossa, non si schiera in maniera forte,
certo,
su questa vergogna, perché fra qualche anno sarà nei libri di storia questa roba qua, e ci sarà chi si è schierato e chi ha fatto i distinguo. Ma no, aspetta, vediamo. Il Papa, no allo spostamento forzato della popolazione. Poi c'è l'intervista a padre Bashar Fawadleh, che dice: nell'ultimo villaggio cristiano abbiamo il terrore dei coloni, non siamo più liberi di vivere. Questo sul Messaggero, non su... Ecco. Il parroco di Taibè in Cisgiordania: incendiano case e automobili, non lontano da qui hanno ucciso dei palestinesi. La nostra comunità è qui da sempre, ma tanti ora vogliono scappare per non ritornare più, è una diaspora. Allora, che dicevo, articolo su Guardian, suggeritomi dal nostro Paolino Inventa Cose, e dice questo: il 13 luglio un attacco israeliano in un campo profughi di Gaza ha ucciso 6 bambini mentre erano in fila per l'acqua, e fino a qua nessun problema.
Ma no, dai,
sei bambini
ormai,
morti,
no?
Vabbè, routine, dai.
Tanto ormai siamo abituati. La morte dei bambini è l'aspetto più terribile di ogni guerra, e a Gaza è ormai una consuetudine. Ogni giorno l'esercito israeliano uccide l'equivalente di una classe intera. Ci siamo, via qua?
Sì.
Ok. Allora, quel che rende eccezionale la strage del 13 luglio è che tanti bambini siano stati uccisi tutti insieme, oltre al fatto che l'esercito ha riconosciuto un errore tecnico e ha espresso rammarico per il danno ai civili innocenti. Quale nesso può esserci fra questo linguaggio burocratico e la morte inaccettabile di 6 bambini? Questi non sono errori. Bambini uccisi mentre si rifugiavano in ex scuole, mentre scappavano dalle forze israeliane, mentre dormivano in casa. Il Ministero della Sanità di Gaza sostiene che erano bambini 17.000 dei 58.000 palestinesi uccisi finora. Israele dice di fare il possibile per minimizzare i danni ai civili, ma i fatti lo smentiscono. Nel 2024 fonti dei servizi segreti israeliani hanno ammesso che in alcuni casi è stata data l'autorizzazione a uccidere fino a 20 civili pur di eliminare un militante di secondo piano di Hamas. I 6 bambini non sarebbero stati in fila per l'acqua, tra l'altro, se non fosse per quella che l'ONU ha definito una siccità intenzionale. Secondo Human Rights Watch, migliaia di palestinesi sono morti a causa della decisione di Israele di lasciarli senza acqua, che secondo Human Rights Watch costituisce il crimine contro l'umanità di sterminio e un atto di genocidio. I 10 bambini uccisi nei giorni precedenti davanti a una clinica non avrebbero avuto bisogno di supplementi nutrizionali se Israele non bloccasse gli aiuti affamando i civili. Decine di migliaia di bambini sono stati feriti, molti hanno subito amputazioni. A febbraio 2024 17.000 bambini erano rimasti senza famiglia. Quanti sopravviveranno a questo conflitto? Quanti avranno una vita anche solo vagamente normale? Quanti saranno lasciati alla disperazione e al desiderio di vendetta? Gli alleati di Israele, inclusi il Regno Unito e l'Unione Europea, sono complici di questa guerra. I bambini di Gaza hanno gli stessi diritti degli altri. E invece, il 13 luglio, Israele ha ucciso Abdullah Yasser Ahmed, Badr al-Din Kaman, Sirai Khaled Ibrahim, Ibrahim Ashraf Abu Urabayan, Karam Ashraf el-Gusain e Lana Ashraf el-Gusain. Erano bambini, erano amati.
Radio Rock Podcast.
Va bene, allora, riflessione alla Black Mirror, ci scrive Memole. Nessuno ha pensato che la società del CEO potrebbe far causa ai Coldplay perché la società dopo lo scandalo ha perso soldi in borsa? No, non lo puoi fare perché sono, è nelle regole,
è dichiarato
all'interno della performance dei Coldplay che potresti essere inquadrato dalla Kiss Cam, quindi tu lo sai. Poi possiamo ragionare sul fatto se è giusto o meno mettermi in una situazione nella quale io non ho possibilità se non dire non venga al concerto, che per carità uno potrebbe pure dire sai che c'è, non ci vado, però insomma non è proprio carinissimo, no? Nel senso che se io voglio tutelare la privacy di quelli che vengono a vedere il concerto, loro non hanno altro strumento se non quello di dire non ci vengo, perché non c'è modo, no? Che ne so, dico per dire, metterli in una tribuna speciale, no? C'è una tribuna e la Kiss Cam inquadra solo quella tribuna. Se tu non vuoi, dico per dire, adesso una cretinata, se tu non vuoi essere inquadrato, non compri i biglietti di quella tribuna.
Sì.
Potrebbe essere un esempio, per
magari
dire.
Sì.
Va bene, sentiamo, vai.
Buongiorno.
Ciao, buongiorno Fabrizio.
Allora, che cosa sta facendo Israele è chiaro a tutti, anche se molti se ne sono accorti solamente ultimamente.
Va bene.
E la domanda è: perché nessuno li ferma? Perché nessuno ferma questo genocidio? E è una vergogna, sia il governo, la Meloni, che tacciono su qualsiasi cosa, se non quell'ultimo messaggio della Meloni è veramente vergognoso, la madre cristiana.
Sì, tra l'altro aggiungo una cosa, chiarissimo, grazie del tuo contributo Fabrizio, aggiungo una cosa, sentivo l'altro giorno Francesca Albanese dire... sono tante le cose che si potrebbero fare, mettere sanzioni, riconoscere lo Stato di Palestina, interrompere le relazioni diplomatiche, smettere di vendere le armi, cioè sono tante le cose, però ci vuole la volontà politica di farlo, chiaramente, se no altrimenti...
Dopo aver espresso una cosa, dovrebbero seguire i fatti.
Tu dici conseguenziale, no?
Se altrimenti...
Altrimenti ha ragione il nostro amico Alessandro Di Battista, che è intervenuto venerdì, dicendo è solo ipocrisia,
ma io dico, ma se quelli venivano a vedere Cremonini con me, questo problema non c'era.
Questo anche è vero. Allora ragazzi, ci sono state le elezioni in Giappone, cresce l'onda populista. Allora ragazzi, tutto il mondo tutto il mondo è paese. C'è da fare una riflessione molto importante a questo punto, perché se no, cioè non è che può essere un caso. Leggo dei dati che mi manda mio fratello intanto Corriere della Sera titola Giappone first, a Tokyo avanza il trumpismo anti-immigrati del partito Sanseito, è una sorta di, mi diceva mio fratello, è una sorta di forza nuova mischiata, il peggio di Forza Nuova, mi dice lui, unito al peggio del Movimento 5 Stelle.
Benissimo.
Cioè praticamente è una forza nuova populista, non so come dire, no?
Bello, perfetto.
Meravigliosa. E quindi cosa accade sostanzialmente? Che ci sono state le elezioni, questo partito ha appunto Sanseito ha avuto un esploit pazzesco. Pensa a Maurizio, che è passato da un seggio a 20 seggi, quindi
tanto,
a 20 che vuol dire. La cosa però incredibile e spaventosa è che il partito di estrema destra, questo partito qui, appunto Forza Nuova, però con più complottista di Forza Nuova.
Forse è simile al MAGA a questo punto, come lo
scrivi. Più di destra, una persona su quattro nella fascia 18 anni, 39, ha votato questo partito. È stato votatissimo fra i giovanissimi.
Che bello.
Gli anziani sono estremamente meno interessati a questo tipo di retorica. Poi c'è il Partito Comunista, che io avevo visto, il Partito Comunista giapponese mi fa riderissimo, non so perché, e che ha preso comunque dal 3 al 7%, che è pochissimo, ma insomma è più di quello che prendono i partiti comunisti in Italia, non c'è dubbio, ma molto di più, molto di più. Comunque diciamo, il partito che si chiama LDP, partito di maggioranza, che ha governato praticamente ininterrottamente dal dopoguerra a oggi, perde malamente, come ci si aspettava, e quindi sono probabili le dimissioni del primo ministro. CDP, che sarebbe più o meno il nostro partito democratico, continua la sua parabola di assoluta mediocrità, anche in un momento di crisi per il partito di governo. Il primo partito di sinistra in Giappone prende un terzo dei seggi del primo partito di destra, quindi va malissimo, nonostante la crisi del partito di centrodestra, Maurizio. Il Sanseito, il partito, questo qui che vi dicevo, Forza Nuova unito al peggio del Movimento 5 Stelle, passa da 1 a 15 seggi, con ampio spazio di crescita, considerando la sua popolarità fra le fasce più giovani della popolazione. Allora, apriamo un racconto e anche un confronto internazionale per capire che cazzo sta succedendo nel mondo e perché in questo momento ha così tanto appeal. Innanzitutto hanno così tanto appeal innanzitutto i partiti che dicono nazionalisti, che dicono no alle migrazioni, ai migranti, non vogliamo Giappone first, America first, prima gli italiani, no? E poi questi partiti così anticasta, complottisti, perché funzionano in questo momento? In tutto il mondo più o meno,
siamo tutti
e soprattutto pare funzionino fra i giovanissimi. Quello lì è partito, è tipo Forza Nuova con i cavalli.
Con i cavalli.
quindi questa è la curiosità. Intanto arrivano i Beach Boys, con i quali arriviamo al break e poi torniamo. God Only Knows. Dopo ci daremo una spiegazione a tutto questo.
Radio Rock Podcast.
capolavoro di Jimi Hendrix, Voodoo Child, Slight Return, 8 minuti su Radio Rock. Allora ragazzi, vi parlavo poco fa di Radio Rock Originals, dei nostri podcast originali pensati proprio per essere podcast ma firmati Radio Rock. Benissimo, tra i vari podcast ho detto di On The Rocks, ho detto di Sound of the Week, poi c'è Wake Up Pills anche, no? Sempre del nostro Jacopo Morroni, come no? E poi c'è anche, tra gli altri, Storie in Contrasto. Storie in Contrasto, nuovo podcast ideato da Daniele Ogni Bene. Daniele Ogni Bene è un giornalista, politico, anche è stato consigliere regionale qui nel Lazio, personalità molto eclettica che ci ha proposto questa cosa meravigliosa. Ragazzi, non perdete questo podcast, di cui sono già usciti 2 episodi che potete recuperare, ma ne uscirà un terzo domani con la partecipazione del nostro Alessandro Tirocchi, realizzato da Giampiero Giuli, che racconta lo sport come gesto politico, sfida, lotta al potere, ribellione. Quindi non è un podcast solo di sport, lo sport è un mezzo per raccontare, sì, delle storie, delle storie.
E come spesso lo sport si sovrappone alla storia entrando in contrasto con la storia, un contrasto che è un gesto, diciamo, tecnico legato a qualsiasi, più o meno a molti sport di squadra, che entra proprio nella narrazione della storia mentre accade l'evento sportivo. La prima puntata è stata su Berlino 36 e poi la guerra civile spagnola. La prossima, che uscirà domani, sì, sarà su Monaco 1972. Viene da dire, non abbiamo tra l'altro scadenzata, non è stato un,
non è stato fatto apposta,
non è stato,
sì,
fatto,
sì,
a tavolino, però credo che sia anche molto, capiti proprio a cecio, come si suol dire, per raccontare un altro momento di una storia conflittuale tra tra due popolazioni, non so più come dire.
È difficile anche definire, perché insomma.
Sì, è difficile, però che racconta un pochino, entrando dentro, cosa accadde durante quelle Olimpiadi al villaggio olimpico, quell'attentato appunto fatto agli atleti israeliani da un comando palestinese, insomma, e sarà raccontato con la sapiente penna di Daniele Ogni Bene. E non perdetelo, è veramente molto interessante. Poi chiaramente noi lo spoilereremo, lo spammeremo su ogni tipo di,
sì, a proposito, se qualcuno, vuole, gli mandiamo il link, certo, così proprio, certo, ce lo chiedesse su Telegram o su WhatsApp, e gli mandiamo il link. Comunque, Storie in Contrasto, ogni martedì una nuova puntata, disponibile sul nostro sito radiorock.it. domani nuovo appuntamento, terzo appuntamento con, appunto, come anticipava Alessandro Tirocchi, Monaco 1982. Lo trovate anche questo e gli altri nostri podcast sulle principali piattaforme e app di podcast. Radio Rock è tutta un'altra storia. Arriva adesso la novità di Panic, Shaq, Thelma and Louise.
Radio Rock Podcast.
Bene, facciamo un'indagine, perché qualcuno ci chiedeva, chiediamolo a ChatGPT, il motivo di questa deriva a destra e populista nel mondo, con i dati aggiornati fino alle attuali elezioni nipponiche. Aspetta, glielo domando subito. Allora, cara GP, mi potresti dire, secondo te, qual è il motivo di questa avanzata dei partiti di destra, nazionalisti e populisti nel mondo, soprattutto nelle fasce di elettori più giovani? Come te lo spieghi, cara ChatGPT? Vediamo un po' che cosa dice la nostra amica cara ChatGPT. Allora, partiti populisti, penso che il loro successo derivi dal fatto che sempre di più, e dico giustamente, si cerca di aiutare gli ultimi, che sono attualmente gli immigrati, ma lo si fa con le risorse dei penultimi, e così questi si trovano ad avere le loro condizioni peggiorate. Ma questo non è vera, ragazzi, questa cosa, questa è una fake news,
no,
il fatto
infatti
che si aiutano gli ultimi con le risorse dei penultimi. Questo è quello che la propaganda di destra vuole far credere alle persone, cioè stiamo aiutando, che ne so, i migranti con i soldi vostri, ma non è così di fatto, non è così. Cioè, il fatto che la politica ha fallito e non ha aiutato determinate persone, che so, italiani in Italia, non è ascrivibile al fatto che dobbiamo aiutare i migranti.
Quello è quello. Questa... che ci fanno passare attraverso un messaggio, che, bombardandolo, molto semplice peraltro, con un nemico chiaro, quando invece queste situazioni sono assolutamente una somma di fattori, e molto spesso sono dentro le case che non vogliamo, diciamo, aprire. E cioè è l'incapacità di una politica, a questo punto dobbiamo dire a livello mondiale, di tener conto del progresso che cambia le cose, dei valori sistemici che cambiano, del mondo del lavoro che continua a cambiare. Oggi i poveri nel mondo sono persone che hanno un lavoro, e questa cosa, non voglio riportare tutta ai soldi, Però quando si smette di capire, o meglio, si ignora che il problema della base della popolazione non è più quella dell'indigente senza lavoro, disperato, che allora è povero e allora è un, come dire, un marginale alla società. Oggi si è marginali con un lavoro. Quando la politica non capisce questo.
Il nostro amico ci scrive: se le Pierluigi, se le si aiutassero le risorse dei primi, penso che questi partiti avrebbero meno gente arrabbiata col bacino di come bacino di votanti. Però scusa, cadi in contraddizione con questo discorso, perché sì, se il punto è aiutare le persone che non stanno bene, sono nel nostro paese, con le risorse dei primi, allora noi incazziamoci e chiediamo che vengano, come dire, che vengano tassati di più i più ricchi, esatto, piuttosto che dire la colpa è dei migranti che arrivano. Cioè, se il punto è quello,
forse possiamo consigliare a questo nostro amico di andare a recuperare la puntata dove abbiamo intervistato, è venuto qua il nostro ospite Dam Dian, che è lui mediatore culturale e lavora con gli immigrati, che spiegava benissimo questo sistema e questa narrativa sbagliata sull'utilizzo dei soldi per gli immigrati. Magari vattela a recuperare e senti quello che ti dice lui, perché ci lavora.
Qui ci scrive: il capo del Partito Comunista Giapponese, me lo immagino vestito come Peppone, ma con gli occhi a mandorla e i baffetti allo Shogun. E invece no, io ho visto i manifesti quando sono stato a Tokyo, in Giappone, qualche mese fa. Ho visto i manifesti del Partito Comunista in strada. Ed erano persone normalissime, però c'è scritto Partito Comunista sotto, però erano persone,
cioè non rispondevano a un cliché,
anche questa retorica che il comunista, no, deve essere quello con i baffoni alla Peppone, dai, è una retorica insopportabile, dai, è veramente una retorica. Anna dice: il mondo ormai è così connesso che il blocco occidentale si muove tutto insieme. Poi non è che il Giappone si unova al nazionalismo, solo che l'ultima volta, anzi no, assolutamente, cioè, è sempre stato un paese molto nazionalista, l'ultima volta che ci si è esaltato ha preso una schicchera della Madonna ed è diventato succursale degli Stati Uniti. E infatti puntini, allora ChatGPT dice: domanda bellissima Emilio, densa, seria, urgente e merita una risposta articolata, non banale. Non c'è una sola spiegazione, ma una rete di fattori che intrecciando si rendono questo fenomeno così globale e sorprendente, soprattutto per chi immaginava i giovani come naturalmente progressisti. Proviamo a scomporre e capire. Dice, sostanzialmente ci sono, secondo lui, mazza, sette ragioni. Ve le sintetizzo. Allora, la prima è cambiamento d'epoca, cioè è cambiata un'epoca, non soltanto una crisi, ma è cambiata un'epoca. Seconda ragione, attenzione, attenti. Reazione contro il mainstream e la sinistra istituzionale. Terza ragione, social media e algoritmo dell'indignazione. Quarta, precarietà, ansia e senso di ingiustizia. Quinta, la nostalgia del mondo che non hanno vissuto. Sesta, vuoto simbolico della democrazia liberale. Settima, disillusione del cambiamento buono. Quindi questi sono i sette fattori che secondo ChatGPT, rielaborando, vengono fuori. Cerchiamo di capire, viviamo in un'epoca di transizione profonda, crisi climatica, rivoluzione tecnologica, mutamenti demografici, guerre vicine, sfiducia nelle istituzioni, precarietà lavorativa. Non è solo una crisi ciclica, è una mutazione di paradigma. In questi vuoti spesso i partiti populisti e nazionalisti offrono narrazioni semplici, rassicuranti, identitarie. Molti giovani, invece di aspirare al futuro, cercano una stabilità che il presente non dà. E questo è uno. Poi, due, una parte consistente dei giovani vede la sinistra tradizionale come compromessa, vecchia, retorica, legata ad elite culturali percepite come scollegate dalla realtà. I messaggi progressisti, soprattutto se percepiti come moralistici o paternalistici, green, gender, antirazzismo, rischiano di sembrare imposti dall'alto più che conquistati dal basso. Il voto a destra radicale quindi diventa anche un atto di ribellione contro lo status quo, paradossalmente. Infine, tre, le destre populiste parlano bene il linguaggio dei social, slogan forti, meme, ironia aggressiva, polarizzazione, gli algoritmi premiano contenuti che generano reazione emotiva, e la destra radicale è maestra nel cavalcare paura, rabbia, orgoglio nazionale. In questo ecosistema le narrative semplici e forti hanno più presa dell'analisi complessa delle sfumature ideologiche. 4. Molti giovani oggi vivono un senso diffuso di impotenza, salari bassi, affitti alle stelle, carriere inaccessibili, sentono che i giochi sono già truccati e allora alcuni si rifugiano in miti identitari, protezionismo, nazionalismo, nel tentativo di ritrovare una qualche forma di sovranità popolare, personale e collettiva. È un voto di protesta ma anche di protezione. 5. Paradossalmente molti giovani non rimpiangono il futuro ma sognano un passato che non hanno conosciuto, quando c'erano certezze,
era una merda,
quando l'identità era chiara, quando non i confini erano netti. I populismi razionalisti vendono proprio questo, un passato mitico, pulito, forte, è un'utopia rovesciata che guarda indietro anziché avanti. 6. La democrazia liberale ha perso, agli occhi di molti, il potere di ispirare, ha promesso benessere e meritocrazia ma ha consegnato burocrazia, frustrazione e disuguaglianza. Senza più grandi narrazioni, il sistema sembra amministrare il presente e non offre senso o direzione. Le destre invece promettono visione, identità, appartenenza.
Promettono.
Sette, certo, promettono quello che ho detto. Sette, molti giovani hanno già creduto nelle grandi cause progressiste, il clima, i diritti, l'inclusione, ma hanno poi visto i limiti delle azioni concrete, l'ipocrisia di certi leader, la lentezza delle istituzioni, e allora delusi saltano il fosso.
Vero.
Non si tratta sempre di fascismo, ma di una frustrazione post-idealistica. Quindi, conclusione, l'avanzata dei partiti di destra fra i giovani non è né irrazionale né inspiegabile, è una risposta, magari pericolosa ma non folle, a un mondo che appare incoerente, ostile e senza guida. Il vero problema forse non è perché votano destra, ma perché nessun altro riesce più a parlare alla loro paura, alla loro fame di senso, di futuro, di dignità. E questa è la situazione, insomma. Bisognerebbe capire paese per paese.
Bisognerebbe fare.
Soprattutto bisognerebbe capire, nei paesi in cui non ha attecchito questa roba qua, che tipo di narrazione hanno proposto.
Cominciano ad essere sempre meno, è una cosa triste. Ma sì, cominciano ad essere sempre meno. Il problema è che si parla, non si passa mai le vie successive. Radio Rock
Podcast. Green Day con American Idiot. Guardate che anche quello che sta accadendo in Israele può essere letto all'interno della lente di ingrandimento dei partiti nazionalisti, dei movimenti nazionalisti.
Se senti parlare di determinati giovani che parlano di liberazione di Israele, e uno gli vorrebbe dire che cosa stai parlando?
Cioè,
di che come ve l'hanno raccontata questa storia? Perché io mi rifiuto di pensare che un ragazzo di 19 di 20 anni possa parlare come ho sentito parlare, con un livore esasperato, premettendo al discorso dobbiamo liberarci dall'invasione palestinese. E io mi chiedo, qual è il libro che non hai letto per capire che la realtà non è come ti hanno,
ragazzi, c'è un'ignoranza ignoranza in termini proprio tecnico, cioè
proprio
mancanza di cultura nella società israeliana di questo momento attuale. C'è una mancanza di cultura pazzesca che fa spavento, ma anche in giro per purtroppo per l'Europa. Allora, per esempio, dov'è che ha attecchito di più la destra populista? In quali paesi? Francia. Le Pen ha preso circa il 30% dei voti fra gli under 35 nell'europeo del 2024. Quindi retorica identitaria, critica al sistema Parigi, forte presenza social, immagine svecchiata dei leader, il Bardella ha 28 anni, il leader di facciata, del Rassemblement National. La sinistra è vista come borghese, urbana e distante. Mentre l'estrema destra parla anche alla Francia periferica, dei giovani senza prospettive. Abbiamo detto dell'Italia, la Germania, vabbè, lo sappiamo, AfD, no? Con l'Exploit, primo partito degli under 30, primo partito AfD, un partito che si rifà esplicitamente
30,
al nazismo, retorica anti-immigrazione, anti-elite, anti-woke, anti-sistema. Austria, FPO, estrema destra, molto forte, soprattutto fra i giovani uomini, meme. Ironia, aggressività digitale. Poi abbiamo Ungheria, Polonia, Romania, anche qua nazionalismo conservatore, difesa dei lavori, ordine. In Ungheria Orban ha creato una bolla mediatica giovanile con influencer, università private, piattaforme sovraniste, e naturalmente Argentina, dove il caso Milei è emblematico. Tantissimi giovani, anarchismo economico, odio per la casta, narrazione da supereroe punk liberista, crisi economica che ha lasciato campo libero a nuove forme di destra radicale, dove però non ha funzionato apparentemente al momento. E quindi indaghiamo e studiamo anche questi casi per capire se magari hanno agito meglio. Spagna e Portogallo. Allora, in Portogallo c'è un partito molto forte, direi destra radicale, che si chiama CEGA, cioè Basta, che ha avuto un'impennata, ma è più forte fra i boomer, paradossalmente è meno forte sugli under 30, quindi non rientra in questa tipologia, cioè di partiti che vanno forte fra gli under 30. Fino a poco tempo fa i giovani portoghesi erano fra i più progressisti d'Europa. In realtà anche lì le cose stanno purtroppo, sembrerebbe piano piano cambiando. Ricordiamo che il Portogallo ha avuto un passato fascista ancora molto presente. Salazar, dittatore portoghese, che ha governato il Portogallo praticamente per tutta la sua vita, è stato deposto nel 74, un anno prima della morte di Franco in Spagna. Quindi sono dittature che datano all'altro ieri. Vox, partito di estrema destra spagnolo, consenso, ma più tra adulti e pensionati. Fra i giovani il voto tende ancora a sinistra o ai partiti indipendentisti. C'è stata una forte mobilitazione femminista e antifascista giovanile. E poi la Scandinavia, quindi dove esiste la destra radicale, esiste in tutto il mondo, ma i giovani tendono ancora a votare progressista. In Irlanda è un'isola felice da questo punto di vista, la politica resta molto legata a temi locali e civici, tra i giovani prevale ancora l'orientamento liberal progressista. Canada e Nuova Zelanda, questi sono, diciamo, le osi felici. Poi magari cercheremo di capire per come hanno fatto, ecco, diciamo,
mi
no?
aspettavo più paesi del nord Europa, sai?
Beh, Nord Europa, Scandinavia.
Sì, no, mi aspettavo però. Sì, sì, non
tutta
lo so.
La Scandinavia,
ah.
Svezia,
fino a tutta
Scandinavia.
Scusami,
Scandinavia,
scusami,
ho detto sì, Scandinavia. Vabbè, sentiamo. Sentiamo ancora.
Ciao ragazzi, quello che dice Alessandro è sacrosanto. Oggi la classe povera è quella che lavora. Io riporto, diciamo, una cosa di esperienza personale, un evento che ho visto io, guardando la busta paga di un'estetista specializzata di 37 anni. Io ho letto 7,78 euro lorde l'ora.
Sì.
Ora,
sì,
se una estetista specializzata ha una busta paga di 7,78 euro lorde l'ora, la colpa non è degli immigrati.
Bene, bene, chiaro. Allora, ma se si è poveri, se si è poveri anche con un lavoro, chi non ce l'ha sarà più povero di me, dice, scrive un amico. Però, almeno in Italia, magari lavora il nero. Io con tutto Sassaro sono più povero di lui. Lui si troverà ad avere diritto, ma non è colpa, cioè non è colpa di questa persona, no, evidentemente. Lui si troverà ad avere diritto a una maggiore assistenza sociale di me per via del reddito inferiore. Ecco il senso del mio discorso, fra ultimi e penultimi. Sentiamo ancora, vai.
Com'era sto concerto degli SDC a Imola? Acustica e quant'altro.
Allora, sì, no, giustamente com'era? Qualcuno chiede anche questo. Tra l'altro volevo ringraziare il mio amico Claudio Trotta, mi ha invitato al concerto ma non ci sono potuto andare perché stavo fuori questo weekend. Pare che sia... No, però lo so lo stesso. Pare che sia andata molto molto bene, che sia stato un concerto molto gradito, ma tra pochissimo ce lo diranno i nostri ascoltatori. La destra si espande dopo anni di crisi economica, recessione e paure create, zero alternative, come dopo la prima guerra mondiale. Cicli e ricicli storici. History repeats itself. I pischelli di oggi sono messi abbastanza male. Viva Gen Z, ti scrive un'altra nostra amica. Mauro, tu volevi, ti interrompo, vuoi dire qualcosa? Prego, non aver paura
Mauri,
di dire tutto quello che vuoi.
Io sono rimasto fermo all'articolo che hai letto prima, per cui non riesco proprio a
uscirne,
a switchare.
Ma quello del Guardian? No?
Sì.
Te l'ho girato anche, Maurizio?
Sì, lo so.
Lo riletto.
Te l'ho mandato.
Non esci,
ma te l'ho mandato per poterlo così, già, anche se vuoi girare, no? Ai tuoi,
sì,
amichetti, Maurizio?
Sì, vai, tutti quali sono.
Lo girerò ai miei amichetti.
Beh, una mosca bianca rappresenta la Finlandia, che è governata da un partito di sinistra, anzi dei Verdi, quindi proprio progressista, ambientalista. Ma è una sinistra a cui non siamo abituati, perché è una sinistra un po', diciamo, razionale e non ideologica. Infatti hanno le centrali nucleari che sono state approvate in larga
maggioranza.
Bene,
bene, chiaro, è chiarissimo quello che tu dici. È una sinistra, ma lei lo sta dicendo, è una sinistra moderna, diciamo così, che ha abbracciato anche delle tematiche che solitamente la sinistra non coglieva. La risposta alla domanda del giorno l'ha data Umberto Eco una trentina d'anni fa nell'articolo intitolato Il fascismo eterno. Va bene, vediamo. Intanto c'è la pubblicità, torniamo fra poco, cercheremo di dare la risposta alla domanda perché questi paesi ce l'hanno fatta, tra virgolette, a resistere all'ondata tra i giovani populista e nazionalista di destra. Vediamo.
Radio Rock Podcast.
Molto bene, Hailstorm, la nuova degli Hailstorm, che si intitola, che fa parte delle nostre 15 novità che si possono votare sul sito internet radiorock.it, si titola Rain Your Blood on Me, Rain Your Blood on Me, sugli scaffali dall'8 agosto il nuovo lavoro degli Hailstorm, che si intitola Everest, prodotto Dave Cobb, e segna la sesta pubblicazione in carriera degli americani, appunto Hailstorm. Vediamo chi c'è, vai, sentiamo.
Buongiorno amici di Radio Rock. Per certi versi la politica è una sorta di mercato, di conseguenza se abbandoni un prodotto qualcun altro, qualche competitor se ne appropria, oppure se tu non sviluppi il tuo mercato in una certa direzione, se poi diciamo gli acquirenti vanno in quella direzione, ti trovi un po' con il culo per terra. In questo caso specifico c'è da dire che la dove c'è una necessità di identità e di ripartenza nuova, perché c'è incertezza per il futuro.
E piano, vai piano.
Pensiero nazionale.
Piano.
All position.
Diventa più appetibile. La sinistra.
Va bene, chiarissimo. Allora, vediamo un po'. Intanto, a proposito di notizie del giorno. Si parla anche di temporali attesi in Italia quest'oggi, in Nord Italia anche estremi, al sud invece un caldo molto intenso per la giornata di oggi, quindi clima che ancora fa parlare di sé in quest'estate 2025. Stacey William, l'ex fidanzata dell'uomo d'affari Jeffrey Epstein, morto, suicida in carcere, ha detto alla CNN che quest'ultimo e Trump erano migliori amici. Trump nel frattempo ha annunciato di aver chiesto 10 miliardi di dollari di risarcimento al Wall Street Journal, che aveva pubblicato quella lettera sconcia inviata ad Epstein del presidente, che l'ha definita falsa. Il Papa ieri fa un Angelus molto duro, in cui per la prima volta, a onor del vero, chiede con fermezza la fine delle della barbarie in Medio Oriente. Parolin e Pizza Balla, che ho scoperto da qualche profilo pro Israele che ho su Facebook, loro lo chiamano Pizza Balla con l'H da finale, perché secondo loro è amico degli arabi. Quindi Parolin e Pizza Balla hanno messo in dubbio che l'attacco alla parrocchia di Gaza sia stato un errore. Hanno detto
non credo.
Intanto nella striscia ci sono stati almeno altri 80 morti fra la gente in fila per il cibo, questo l'abbiamo già detto. Su Repubblica, una strage senza fine, l'esercito israeliano spara sulla folla attorno ai camion d'aiuti che avevano varcato il confine. Risposta: rappresentava una minaccia, questi signori che andavano a chiedere il pane. Era una minaccia bella e buona.
Vai lì a chiedere il pane disarmato, c'è un margine di pericolo.
Minaccia, pericoloso. Vi ricordate Berlusconi, quando c'erano i processi, no? Che diceva no, sto male, no? Non mi sento bene, eccetera. Netanyahu ha avuto un'intossicazione alimentare,
mannaggia, mi dispiace,
che
guarda,
gli ha impedito di rispondere alle domande dei giudici che lo accusavano di corruzione. Quindi praticamente Maurizio
si è caduto, magari si è anche un po' ricoperto.
Maurizio. Due italiani nel carcere di Alligator Alcatraz in Florida. Ci tengono in gabbia come polli, dice uno dei due italiani in questo carcere voluto da Trump con Alligator. Sembra il nome di un che ne so, non so neanche come definirlo.
Ti ricordi I Men? Ti ricordi c'era il castello del cattivo? Adesso non mi ricordo il nome. C'era mio fratello. E c'era intorno un fossato.
Bene, Trump tra l'altro ha celebrato i primi sei mesi di mandato con un discorso trionfale. Sono risultate non contaminate le tracce ematiche trovate sulla bocca di Chiara Poggi, la vittima dell'omicidio di Carlasco. A Fondi Latina, una donna di 82 anni è morta dopo essere stata pizzicata da una zanzara che le ha trasmesso il virus della febbre West Nile. Adesso si corre ai ripari per questa West Nile. Cadavere in decomposizione di una donna, Maurizio, è stato trovato nei pressi dell'acquedotto del Mandrione a Roma.
Tu ne sai qualcosa,
vicino
Mauri?
Casa tua. È venuto per caso in metro, Mauri?
È venuto in metro, Mauri? No, chiedo. Era domanda che uno fa. Allora, il sindaco di Milano, Sala, oggi in consiglio comunale dirà si dimetterà o non si dimetterà. Decidiamo noi, forse, si deve dimettere o no. Io vorrei che lui ci usasse la cortesia di dirlo prima a noi. Questo vorrei che usasse. L'Unione Europea ha accusato esplicitamente Putin di aver promesso di aver promosso in segreto la mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen. Ci sono, tra l'altro, voci di un imminente attacco russo all'Ucraina con 2000 droni.
Speriamo.
Sembra che molti soldati russi, tu dici, che la buttino giù completamente sull'Ucraina, no?
Dai,
liberati grazie alle trattative con gli ucraini, siano stati rispediti al fronte. Cioè, questi erano soldati russi catturati gli ucraini, liberati grazie alle trattative, hanno rimandato in altra parte al fronte.
Ma questi come fanno a sapere che succederà sta cosa?
Abbiamo detto della situazione in Giappone. L'intelligence
funziona solo per una parte del mondo.
L'intelligence resta in vacanza a Porto Cervo e non parteciperà al torneo di Toronto. Carlo invece di Inghilterra,
che fa, viene?
Carlo di Inghilterra, ambientalista fa impazzire i suoi giardinieri con prescrizioni minuziosissime. e paghe basse. Fa impazzire.
Midio, ma perché ambientalista? In che modo?
Perché
scusa?
È ambientalista.
In quale modo? Ma allora, mi sa che loro fanno pure la caccia alla volpe ancora. Quindi bossoli nel bosco, proprio una roba ambientalista.
Allora, bossoli nel bosco. Allora, attenzione, è incazzatissimo il signor Carlo di Inghilterra.
Mi dispiace.
Per qual motivo? Lui è ambientalista e praticamente si va a scoprire che cosa? Che è andato a dire, mo te lo leggo, non mettetemi più quell'uomo davanti, non mettetemi più quell'uomo
dal giardiniere
davanti.
Una,
un giardiniere al re.
Ma serve un giardiniere?
Non voglio più vedere il re.
Vado io. Se
non voglio più vedere questo re. No, è il giardiniere che non vuole vedere il re.
Ha detto questo non sto. Non so.
Allora, una frase pesante, un ordine perentorio lanciato niente di meno che da re Carlo III, riferendosi a uno dei giardinieri della sua tenuta preferita, quella di Highgrove. Il silenzio è stato rotto. Maurizio, hanno rotto il silenzio. L'immagine idillia che si sprigionava dalle campagne del Gloucestershire, tanto odiata da Lady Diana, che vi ricordate? Lì si annoiava tantissimo, ce l'aveva anche detto. È frenata dalle pagine del Sunday Times. Frenata.
Vi spiego.
Ha rivelato il Sunday Times quello che accade realmente a casa del sovrano. Lo riporta il Fatto Quotidiano. Dal 2022 sarebbero stati 11 i giardinieri ad aver rassegnato le dimissioni su 12.
Simpaticissimo.
Per sfuggire a un clima di tensione e richieste assurde, avanzate da un re fortemente appassionato di sostenibilità.
Però ragazzi,
allora però, piace la sostenibilità, l'ambiente e il verde.
E
quindi
questi
giardinieri sono degli zozzoni. Allora, cosa fa? Ha firmato addirittura nel 2021 una deroga per poter esercitare la sua influenza sulla tenuta anche dopo l'incoronazione, evitando di passare in eredità questo potere a suo figlio William. Dice no, William no, che non fa sostenibilità.
Io.
Non è amante dell'ambiente. Me ne occupo io. Oggi Highgrove è anche aperta alle visite del pubblico, mentre per occasioni speciali, cioè i suoi terreni sono stati progressivamente trasformati in laboratorio per attuare tutte le pratiche di cura e tutela dell'ambiente, nelle quali il re crede fermamente, dimenticando forse quelle per le persone che ci lavorano. L'attenzione maniacale del sovrano lo porterebbe a mettere parola su ogni minimo dettaglio, gettando ansia nel personale. Particolari incredibili sarebbero emersi. Per esempio, lui dice: dobbiamo intervenire, Maurizio, tu che sei esperto di queste cose, no?
Infatti.
Dobbiamo intervenire sulla dimensione della frutta! E urla! E scalpita e strepita.
C'ha ragione.
Ma che vuol sulla dire? Dimensione, intervenire subito. Sulla
la mela deve essere così.
Bravo.
Non così.
La mela
mani
deve essere,
così.
La mela quanto è grande? Così deve essere così.
Oh.
La pesca quanto è grande? Così. Così deve essere.
E lo dice urlando.
No, per esempio, la mela troppo grande, più piccola.
Santi Dio.
La pesca troppo piccola, più grande.
La susina, come la facciamo? La susina.
Bellissimo clima.
Poi le pesche devono essere del giusto colore.
Santo Dio.
Oh, le rose devono essere fatte in un certo modo.
Ma non è che tu decidi di come nasce,
ma come no,
le cose
come
no. Cioè lo puoi modificare magari oggi, ma non è che poi va là che fa una bomboletta.
Si è incazzato,
no? Una pinga,
si è incazzato come una bestia. E ha cacciato via quasi tutti i giardinieri.
Le albicocche, così
in racche ci si metterà lui.
Sì, ma magari
le albicocche le vanno spaccate così. Non così.
Non è che le rompi al contrario.
Senza
spaccate
osso.
Così.
Le voglio verdi.
La uva.
No,
la uva.
La uva. Allora, attenzione.
Ma perché lì coltivano pure l'uva?
Evidentemente.
Mauri,
sì.
Che criticone che vino, no? Sei. Criticone.
Sai che ti dico a questo punto?
Criticone.
Sai che ti dico a questo punto? Queens of the Stone Age.
Avanti, forza. E zitto, Mauri, zitto,
Radio Rock Podcast. Robbers e Carpile con questa Classic Love fra le nostre 15 novità. Ragazzi, ho trovato nel frattempo, dopo aver letto l'articolo sul Fatto Quotidiano, ho fatto una piccola ricerchina e ho trovato le richieste, le vere richieste di re Carlo III. Guardate, ragazzi,
eccole.
È una roba incredibile. Praticamente lui, tutto vero, innanzitutto lui parla con le piante. Tanto per cominciare, lo ha dichiarato pubblicamente, parla con le piante perché crede che questo favorisca la loro crescita. Non è finita. Lui parla con le piante e avrebbe anche incoraggiato i suoi giardinieri a fare lo stesso. Dovete parlare con le piante, se no vi caccio via. Parlare con le piante.
Fino a qua mi sembra...
Ci può stare, no?
Cioè, nel senso, non è una cosa così tremenda.
Ci può stare molto bene. Allora, altra cosa, Carlo...
Che ridete?
Che ridi, di Rocchi?
Che ridete?
Folle la notizia o il commento? Molto bene, parlate con
allora,
le piante.
Algrove, Carlo segue principi Feng Shui, nella disposizione delle piante. Ha chiesto a gran voce ai suoi collaboratori che alberi e siepi venissero collocati non solo in base alla luce, ma anche in base all'energia del posto. Manco fosse una Martina Caronna qualsiasi.
Capito, come si permette?
Ha collaborato con architetti del paesaggio biodinamico. Del passaggio biodinamico di Rocchi. Passaggio biodinamico. Allora, attenzione, questa è la situazione. Quindi, parlare con le piante. Disposizione rigorosamente Feng Shui.
Posso dire fino a qui? Tutto
ha
bene.
Ha vietato rigorosamente pesticidi e diserbanti chimici nei suoi giardini.
Vabbè, giusto, bravo.
Infestati da parassiti? Anche quando infestati da parassiti, non me ne frega un cazzo.
Lotta
detto
biologica.
Ce l'ha, sì,
le mele così.
No, i giardinieri devono risolvere tutto manualmente o con metodi naturali. O se no, ha detto Carlo, o se no, li caccio via.
Così è.
A pedate.
Anch'io ho adottato una cosa.
Sai che faccio io? Li mando a fanculo. Li prendo 10 persone, li piglio a calci nel culo.
No,
così ha detto.
Se non parlate con le piante parassitarie,
tanto Maria, una battaglia.
Non so, piante
parassitarie. È una battaglia persa. Dai, è una battaglia persa. È inutile.
E allora, fila qua. Io sono
allora, gli hanno detto: Ma maestà, questo vuol dire giorni interi a rimuovere larve a mano o a mettere in posa trappole fatte in casa. E lui sa cosa ha risposto: sì, signore, farete questo.
Io vi pago poco per questo. Va bene?
Il prato deve essere tagliato come un tappeto persiano per Dinci.
Vabbè, quello però in tutto il Regno Unito
deve essere così perfetto da sembrare un velluto vegetale.
Il prato inglese.
Capita che i suoi giardinieri tagliassero l'erba con diverse altezze zone del giardino per ottenere un bel effetto visivo da ogni finestra. No, signore.
No, tappeto persiano velluto.
No, signore.
Velluto.
Allora, non usare i tubi, Dio santo, non usare i tubi per annaffiare.
Vabbè, ma sei il re d'Inghilterra, io mi auguro che tu abbia un sistema di irrigazione automatica.
Detesto i tubi per innaffiare, l'acqua esce troppo violenta.
Ha ragione.
Usare gli annaffatoi.
Oh, annaffiatoi.
Mauri, usare gli annaffatoi.
Allora, se c'hai un terrazzo
a mano.
Pure.
A Mauri!
Allora, i lavoratori hanno detto, ma maestà, ma sire, fa caldo l'estate con la barca. Non me ne frega un cazzo, ha detto lui. Sì.
Lui è un tipo
I don't give a shit.
Ok? Ok.
I don't give a damn.
Ok, le mele!
Non me ne frega un fico secco, ha detto.
Come l'ha detto?
Regale. Allora, l'annaffiatoio deve essere a mano per non traumatizzare foglie e radici. Oh, Carlo, voi è ossessionato dal compostaggio. Lì diventa scemo. Ha voluto che ogni residuo del giardino, fiori secchi, potature, spalcio, fosse compostato.
È giusto! Ma certo, ma così si fa!
È un re tu?
Sì.
Lo sarai.
Guarda,
allora, ha fatto costruire una compostiera gigante. Voi fate schifo, sai?
Ma perché? Ma
che fate schifo? Fate schifo perché siete persone che vestate gli altri esseri umani. Si fa presto a dire
come vessiamo gli esseri umani?
Carlo, per ottenere questo bisogna vessare
basta che li paghi il giusto.
No!
Fammi capire, quella non vuole andare sotto al sole, casa carne innaffiatore.
Vabbè, infatti non si annaffia quando c'è il sole, comunque si annaffia la sera o la mattina presto, quindi non ho capito.
Allora, i suoi collaboratori lo hanno soprannominato il re dell'etame. Il re delle
Quindi il re merda
della
non vi permettete
il re delle tame può essere fatto
King
di diverse
of
cose.
Compost, il re delle tame. Allora, tutto compostato, ha fatto costruire una compostiera gigante a cui contribuiva anche con gli scarti della cucina di corte, mettere tutto lì dentro.
Giusto.
Ma io dire mi viene meglio zitto mettere lì dentro, cazzo,
le
via
mele
così. Non si accontentava di cassette per uccelli qualsiasi. Rifugi giganteschi,
ma tutte cose bellissime,
per insetti volatili fatti a mano in stile gotico, rustico inglese,
per
nel paesaggio. in modo simbolico, dai, estetico, le mele così.
È bello, mi sono Notre Dame per gli uccelli.
Oh, Susine, come?
Attenzione. Così. Pretende anche povero il suo Carlo. Dentifricio venga spremuto sullo spazzolino da un valletto.
No, questa è una cazzata.
No, questa
lui
è
non vuole.
Questa è la cosa più bella di tutte.
Lui
dire?
Non vuole.
Voglio lavare i denti.
Come siamo bastati?
Mi pare che il re
dalle mele al dentifricio.
È sempre ambientalismo.
Beh, dopo così, che hai mangiato della
così. Così. Ti pare a te possibile che uno che è re deve spremere il dentifricio? Non
ormai.
Esiste, no? Io al limite posso tenere uno spazzolino.
Al limite.
Ma tu mi spremi il dentifricio, amico mio, se no che te paga a fare?
Certo.
Ah, tanto per dire, tanto per dire.
Per dire.
Allora, il compost organico, la rosa posata a mano, potata a mano.
Eh beh, sì.
Beh, sì.
Come la può potare?
Forza,
alle 6 del mattino.
Falciatrice.
Certo. Perché sennò fa caldo.
Se no, fuori da qui. Ma... fuori dai coglioni.
Via, forza, via, via. Forza avanti.
Ma io volevo alle 7:15, via.
Poi ti do 3 sterline l'ora. Avanti.
Con il canto degli uccelli.
Certo,
con il
certo.
canto degli uccelli.
Beh, in linea di massima non è che...
No, non è tanto diverso.
Allora,
però
ragazzi,
Carlo, non gli ha menato nessuno ancora.
No, Carlo
altro
no.
Basta che li paga, quello è il senso.
Allora,
facile,
il valletto del dentifricio ve l'ho detto. ma perché? Perché? Innanzitutto perché non ama essere
perché?
Da
solo. Perché?
Innanzitutto non ama essere da solo quando si lava i denti. Tanto per cominciare. Ci può stare.
È un compagnone lui.
Seconda cosa, efficienza della routine. Cioè, si fa prima, no? E tu mi spremi il dentifricio, famo prima.
Certo. Rispetto a che cosa?
Come che cosa? Ottimizziamo i tempi,
ma
no?
Ma come? Ma tu te lo devi...
Scusa, ma poi...
scusa, se tu... Ma scusa un attimo.
Ascoltami.
Se tu mi spremi il dentifricio, famo prima lavarsi i denti,
certo,
o no?
Facciamo chi te, facciamo chi.
Solo che questo valletto, cioè, dove sta? Tipo, perennemente in bagno
Madonna,
e attende solo che lui arriva per
lui alla mattina alle 6 va a lavare... Va
ah,
a
ok.
Poi gli prepara il bagno, che deve essere rigorosamente a 20,5 gradi centigradi. Se è a 20 gradi o a 21 gradi, fuori dai coglioni. No,
ah, no,
fuori dai via, dai coglioni, via.
Presa
pizza in faccia.
Via, via, pizza in faccia, via.
Avanti, Tronzetto, la scianghetta gli facciamo.
Tronzetto.
E poi lui cade, fuori dai coglioni, sei caduto.
Muore, via.
Allora, avanti. Deve essere riempita poi dall'altra a una certa altezza, né troppo
sì,
né troppo poco. L'asciugamano deve essere piegato in un certo modo.
Come, come?
In un certo modo. E il tappetino posizionato con un certo orientamento, preciso. Le stringhe delle scarpe debbono essere stirate ogni mattina. Non è che me la
stringhe
stiro.
Delle scarpe
come vedo? Stirate?
Stirate rigorosamente ogni
vabbè,
mattina.
Fate gli NTSO.
Non sopporto che ci siano arrotolate delle pieghe. Le scarpe ovviamente lucidate a mano.
Quello è giusto. La
vasta a dire. Ogni giorno. La tavoletta del Vader già ce ne siamo occupati. Che lui si porta sempre sulla tavoletta del Vader sua. C'è un valletto che porta la tavoletta del Vader.
Ma non è lo stesso che spostare.
E la inchiavarda.
Sì, sì,
come si dice Maurizio? La inchiavarda.
Incastra.
Come la inchiappetta? Come fa?
La ferma.
Bravo, la ferma.
La inchiappetta. Uno dei due, dai.
Le uova debbono essere 6 ogni mattina.
Minchia.
Ma ne debbono essere cotte 7. Ne debbono essere cotte.
Ma una l'ha avuto.
Non credo, 6,
non credo
ma
che...
ne...
devo... Allora, si spiega, ti spiego come funziona.
Okay.
Loro cuociono 7 uova. Una, la più brutta, la buttano via. Le altre 6 gliele porgono e lui ne mangia
vabbè,
una.
Vabbè, tanto fa compostaggio.
Lui ne mangia una.
Dire?
Ne mangia
e quelle
una.
Altre 6 che ha buttato così?
Compost. Butta via, le butta via. Compostaggio, via. Avanti, forza.
Compost.
Il tempo deve essere cronometrato, ragazzi. Il
le
tempo delle uova, della cottura delle uova deve essere cronometrato.
Ah,
okay. Asciugamani in lino, vabbè, questo lo sappiamo. Dai, queste sono cose trite, ritri. Sapone, il sapone deve essere sempre il suo, quindi deve essere sostituito spesso. Cioè, io che ne so, lo apro ogni mattina, faccio, poi il giorno mi riproponi.
Cioè, scusa, questo è ambientalista e cambia un sapone al giorno.
Compostaggio. Poi lo spuntino da cacca, questo è molto interessante, lo spuntino
da cacca.
Praticamente, quando lui va a caccia...
Da caccia, no da cacca.
Da caccia, che
dici? Ho capito, da cacca.
Ma se la
no,
prima,
no, da
dici?
Caccia,
si vuole portare il suo spuntino personale,
cioè,
che
bello.
È toast integrale, un toast integrale con uova e funghi. Ma attenzione... Va avvolto in un panno caldo, se no fuori dai coglioni. Se non la puoi,
ma però c'è ragione.
È compito di un valletto assicurarsi che non si raffreddi fino al momento del consumo. Fino al momento del consumo, va bene. Queste sono le cose più interessanti,
ma non solo, ma anche quelle giuste.
Sacrosante, lo vogliamo dire? Sacrosante. Radio Rock Podcast. Mi sono letteralmente ingarellato a leggere tutte le follie di Re Carlo. Mi fanno impazzire. Ho scoperto praticamente che nelle residenze reali ci sono centinaia di orologi. In realtà sono circa 1000 gli orologi. E c'è una persona pagata profumatamente prende perlomeno la 1000 euro al mese, la 1000 euro al mese,
profumatamente.
Per fare che cosa? Deve cambiare due volte l'anno. Profumatamente deve cambiare lavoro due volte l'anno. Devi cambiare due volte l'anno l'ora, da legale a solare e viceversa, manualmente, tutti e mille, gli orologi.
Certo, questo non vede l'ora.
Devono essere sincronizzati al secondo, perché sì. Carlo non tollera discrepanze fra di loro, fra i vari cose. Oh, poi lui ha assunto tra i vari giardinieri un giardiniere apposta per che cura un albero di pera, apposta. Cioè lui c'ha un albero di pera preferito, gli piace tantissimo. Sì. E ha assunto un giardiniere, 1000 euro al mese, alloggio, vitto, lavatura, imbiancatura e stiratura, per curare questo albero da pera, che lui considera sacro, Alessandro. Albero da pera sacro. Ma tu che cazzo?
Le pere come? Così!
Allora, nessuno può raccogliere i frutti se non un giardiniere selezionato di questo signore. I frutti debbono essere maturati rigorosamente in un cestino di vimini, non altri cestini,
se no
fuori dai coglioni,
se no fuori, scappellotto e via.
Allora, via dalle palle, va. Forza avanti,
sì.
Che è una bacinella di
scusi, Re, non ho trovato nient'altro.
Via. Sotto precise condizioni di luce. E poi vabbè, saluta le api, questo lo sapevamo. Saluta le api, come pare facesse anche la mamma. La mamma.
È morta poi la mamma.
Informare le api reali del lutto. Cioè, praticamente, quando muore un re, bisogna informare le api.
Soprattutto l'ape regina.
Le api debbono essere informate della morte del sovrano e ricevere il nuovo re. Così Carlo ha voluto che gli apicoltori reali parlassero agli alveari, inchinandosi rigorosamente. Se non si inchinano, poi dai
cogliere. Ho sbagliato. C'è un problema al ginocchio, mio re. Non riesco.
Via.
È bellissimo perché lui veramente si sveglia alle 7 precise. Il primo uccello del mattino, sto leggendo.
Aspetta.
Prego, caro.
Lo prende al volo lui.
Aspetta.
Allora, ti posso dire una cosa? È un malizioso.
Sì, a parte se è malizioso. Allora,
il primo uccello del mattino deve cantare entro due minuti. Se canta entro due minuti, se non canta fuori dai coglioni.
Ma non puoi licenza gli uccelli.
No, aspetta. Scusa.
Che bella licenza. Chi sei, uccello?
Lo spazzolino. Ho sbagliato prima. Non lo tiene lui lo spazzolino.
Mi sembra.
Deve essere già pronto.
Lui muove solo la testa.
Già pronto. Ci vuole 1,5 centimetri di dentifricio biologico. Spremere solo dal fondo del tubetto. Se lo spreme dalla parte dove esce il dentifricio, fuori dai coglioni.
Mi sono sbagliato, l'ho fatto.
Fuori dai coglioni, via. Vasca pronta perché per il bagno del monarca, metà del bordo, 25 la temperatura, abbiamo già detto, tampetino in cotone egiziano posizionato a 17 gradi rispetto alla linea della vasca. Lo posiziona a 16 gradi, a 18, fuori dai coglioni.
Ma come fanno?
Vai a servire.
Ma col goniometro.
A quella gente lì. Vai, forza, la mattarella, vai, che cazzo ti pare, vai. Allora, le stringhe abbiamo detto, due gocce di olio essenziale di lavanda.
Bello.
Sono tre, il sovrano potrebbe pensare di essere a Balmoral, grave errore. Ogni
perché
posto
a Balmoral invece sono tre.
Ah,
si confonde.
Le stringhe e le scarpe stirate e lucidate. I bottoni della camicia debbono essere allineati con la cucitura dei pantaloni come il meridiano di Greenwich.
Quello dipende da lui come si mette la camicia.
No, dipende da un cazzo. Fuori dai coglioni. Il gilet va consegnato con carezza e inclinazione del polso di 23 gradi, lo sappiamo, 7 uova sode. Se il cuoco, appena ne ho assunto, gli dico 7 uova sode, lui mi dice, ma perché sovrano 7? Fuori dai coglioni, solo per la domanda. Fuori dai coglioni.
Tu e l'uccello, fuori.
Disporle tutte in cerchio, solo una verrà scelta, le altre, come abbiamo detto, verranno offerte al compost reale. Il tè deve essere rigorosamente Earl Grey, né troppo Earl né troppo Grey,
un po' e un po',
un equilibrio. Poi parlare alle piante, l'abbiamo già detto, brocche a mano, i fiori in modo armonico, questo lo sappiamo, i lombrichi veterani di guerra nella valigetta.
Lombrichi veterani di guerra,
no, devono essere trattati bene, no? Capito?
Tipo i veterani di guerra.
I lombrichi sono fondamentali per il terreno.
Tavoletta del padre personale, lenzuola di lino stirate e piegate, cornice con la foto dell'albero preferito, quello sacro, abbiamo già detto, c'è una persona assunta 1000 euro al mese che lo cura. Solo quello. Carta igienica rigorosamente marca Charmin. quella di Stato gratta l'anima, parole sue, quindi non vuole la gratta l'anima. La grattata. E i rifiuti organici, abbiamo detto, al compost reale, ogni volta che il re dice la parola biodinamico bisogna inchinarsi, tutti, se no fuori dai coglioni.
Perché?
Biodinamico.
Mi piace tantissimo. Questa cosa è bellissima, però mi piace.
Mi piace che sbrocca.
Scusi, lei che cosa pensa del biodinamico?
Le api, abbiamo detto, bisogna parlarci, bisogna informarle di ogni evento ufficiale. I merli, questa è buona.
Però scusa,
se entra un merlo, prego.
No, perché le api comunicano attraverso delle danze.
Sozzone.
Sì, è vero.
Quindi loro che fanno? Le fanno delle danze.
Malandrino.
Potrebbe essere.
essere non pensante. Ragiona.
Sozzo.
Allora, i merli. Se entra un merlo, questo è interessante.
Sì.
Se entra un merlo nel salotto reale, ho trovato delle robe, ragazzi, che
l'amoroso.
Può entrare un merlo.
Può succedere, pieno di merli.
Non si cacciano,
no,
ma
certo,
si invitano all'uscita, offrendo una briciola rigorosamente bio. Se non si incazza, offri la briciola al merlo non bio, fuori dai coglioni. Forza avanti, via a casa.
Merlo di merda,
ragazzi.
No, il merlo.
Cioè, pazzi da merlo.
Inserviente di merda.
No, anziché il merlo.
Perché?
Perché?
Merlo di merda.
Valletto, ma che... Valletto. Ti mando a Striscia la notizia, Valletto, vai via.
No, assumi il merlo e via di merda quell'altro.
Ah, bellissimo.
Merlo!
Merda.
Merlo, 1000 euro al mese al merlo.
Radio
Rock Podcast. E immaginavo, intanto arrivano i Volbeat, sono arrivati i Volbeat di Demonic Depression. Io immaginavo che essendoci tantissimi appassionati tra i nostri ascoltatori di Howard Phillips Lovecraft, io immaginavo che ci sarebbero arrivate già delle domande, delle curiosità. Insomma, parliamo, come vi ho anticipato, di Potrebbe anche non esserci più un mondo, libro epistola, potremmo dire, di Lovecraft, pubblicato e curato, pubblicato da Delphi, curato dal nostro Tavio Fatica, che insomma ormai è qui un habitué di Radio Rock. Buongiorno Tavio, come stai?
Buongiorno a voi, voglio bene, grazie.
Senti Ottavio, io partirei subito da questo. Lovecraft, scopriamo, perché insomma anche, devo dire, i più appassionati magari potrebbero non aver presente questo particolare della vita di Lovecraft, e cioè che ha avuto un'attività epistolare pazzesca, quasi maniacale, sembra addirittura 100.000 lettere in 27 anni, fatti i calcoli sono circa 10 lettere al giorno, qualcosa del genere. Da dove nasce questa mania di Lovecraft per...
Questo non lo so, dovresti togliere tra quel quasi dal... perché era proprio veramente maniacale. Io l'ho scoperto così, per caso, guardando, nel senso che a suo tempo avevamo già cercato, pensato di fare un'antologia, ce n'erano già un paio di piccole antologie italiane con cose ulteriormente tagliate, perché il poco materiale uscito, che era 5 grossi volumi con 700 lettere, erano tutte quante sforbiciate qua e là, altrimenti non avrebbero potuto contenerle. E invece io, leggendole tutte queste sforbiciate, ce ne sono alcune veramente molto belle, fra cui questa, ma di questa per un caso, andando a cercare, ho scoperto che c'era la versione integrale, e a quel momento, almeno quando l'ha scritta nel 29, lui diceva che era la più lunga. A questo punto era una che almeno in parte riassumeva la sua visione della vita, della società, mentre nelle altre opere, queste, quelle dell'orrore, lui diciamo ci dava la versione cosmica dell'orrore, lui ci dà la versione, diciamo così, sociale, per modo di dire, perché è talmente rigidamente conformista, reazionario a modo suo, che è più pazzo dello scrittore di cose orribili. Sì, io lo trovo più pauroso. Uno che ragiona in questa maniera fa più paura di quello che scrive quelle altre cose orrifiche.
C'è un ascoltatore che chiede, siccome tra le accuse mosse a Lovecraft ci sono anche quelle di razzismo, perché sostenne la prima incarnazione del KKK, anche se poi sposò una donna ucraina ebrea, c'è qualcosa di queste sue posizioni nel libro, nella lettera che lui spedisce?
No, curioso, ci sono un paio di battute un po' antipatiche, ma poi battute, però sono, in realtà lui in altre lettere è molto più aperto in questi suoi odi, in queste sue, ma In parte era la visione di una persona conformista dell'inizio secolo, dell'inizio Novecento,
sì.
che viveva a Providence, cioè che viveva in un certo tipo di provincia americana che si riteneva anche un po' elitaria, capisci? Ora, e dietro c'era tutto il retaggio di un Ottocento bruttissimo, di un Ottocento, diciamo, possiamo anche chiamarlo schifoso, che ancora si è trascinato. Cioè, in America i matrimoni fra bianchi e neri sono stati resi ufficiali nel 1967, no? Non è che dico.
Certo.
Quindi lui era sempre sopra le righe nei suoi giudizi, nelle sue uscite, per cui, ma qui dentro c'è molto poco di quella visione. La sua visione qui dentro reazionaria in realtà è anarcoide, un tipo di anarco-conservatorismo, ho scritto, perché somiglia a quello di tantissimi altri scrittori, voglio dire, non è tanto strano.
Tanto c'è un ascoltatore qui che protesta, Luca, e dice: da quando essere un reazionario è un reato? Era un uomo della sua epoca. Vabbè, quello che, Ottavio, quello che stavi dicendo anche tu, no? Quindi...
Sì, poteva, cioè, c'erano anche uomini della sua epoca che potevano pensarla diversamente, anche fra gli americani. Lui era strano, era mezza strada, lui aveva due strane facce su tutto, anche appunto il fatto di essere soltanto uno scrittore di letteratura horror, come tutti hanno sempre creduto, e poi ho detto un perfetto scrittore di lettere, proprio come un epistolomane più che un epistolografo. Cioè, non si può scrivere in quella maniera con decine e decine di corrispondenti per tanti anni, è un aspetto più forte di quello narrativo, di quello letterario.
Invece
è curioso
del rapporto con questo suo amico Woodburn, Prescott Harris, e del contesto nel quale esce fuori poi questa lettera così lunga, che cosa sappiamo?
Dunque, lui era uno dei tanti corrispondenti che lui aveva, e era uno scrittore in erba, come anche tutti gli altri, che scrivevano su rivistine che adesso definiremmo pulp, dove c'era science fiction, mystery e cose simili. Lo avevano indirizzato a lui, era molto più giovane di Lovecraft, che non era vecchio perché aveva 39 anni in quel momento, avrebbe vissuto soltanto altri 8 anni. Non è che... E questo giovanotto viene subissato da consigli da parte di Lovecraft, che gli dice che l'architettura è bella questa, è brutta quest'altra, la letteratura è bella. Fra l'altro Lovecraft era un lettore onnivoro e quindi gli dà consigli anche interessanti, anche buoni. La lettera è piena di angoletti di New York dove lui va a scoprire dei testi rarissimi, oppure di considerazioni sull'amore, che è cosa curiosissima. Per una volta Lovecraft si sbottona un po',
sì.
e parla di sesso, parla di sesso dentro dalla monta dei cavalli al petting dentro l'automobile dei ragazzi di allora. A me la cosa che più mi ha colpito è che negli anni 20 c'era già l'America che noi crediamo di scoprire nel cinema del dopoguerra, quella che la televisione aveva omologato, questa roba, ma era già così, cioè, non è che fosse molto diversa. I ragazzi si andavano a nascondere nel vicoletto con la macchina, bevevano con la boccettina di piccolina di whisky nascosta, cioè era proprio uguale.
Senti, c'è qualcuno che ci dice, ovviamente, visto che parlate di Lovecraft, ci starebbe bene The Call of Cthulhu dei Metallica. Ora, questa fascinazione che hanno avuto le band rock, in particolare la scena metal, per Lovecraft, come te la spieghi? Cioè, che cos'è che hanno trovato di così? Cioè, è stato veramente
un codè narrativo, però non certo su quello delle lettere.
Non sulle lettere, diciamo. Non so se potrebbero, ecco, in qualche modo confermare la loro passione per Lovecraft narrativo. Però, uscendo un attimo dalla lettera, cosa pensi che sia stato a creare questo forte legame musicale anche?
Non te lo so assolutamente dire, però credo che è un immaginario, con questi suoi incubi da lui veramente vissuti, nel senso veramente sognati, e riportati quasi pari pari sulla pagina, con mille ritocchi di stile, di cose così, creano un imagery, direbbero gli inglesi, così forte che è facile attingere a queste, visto dagli argomenti che piacciono a questo tipo di musicisti,
certo.
Lui è una miniera, voglio dirti, no? Non è tanto strano.
Senti, intanto qui... Sì, scusa. No, dimmi. Comprerò il libro immediatamente, grazie, sono un fan di Lovecraft. Ecco, mi verrebbe da chiederti, secondo te, un fan di Lovecraft, come lo può... vabbè, insomma, chiaramente uno che legge tutto, che anche la curiosità, no? Ma cosa ci può trovare rispetto, appunto, vista anche un po' la differenza, no? Di cui parlavamo, del Lovecraft narratore... rispetto a quello delle lettere?
Io spero che abbia lo stesso effetto che avrebbe il contrario, cioè tu credi che sia una persona molto per bene che scrive lettere buoniste, capisci? Alle riviste, che partecipa ai convegni più buoni, e poi scopri che è uno scrittore invece di cose orripilanti. Certo. Allora dice, ma accidenti, questo signore che sembra il dottor Schweitzer, capisci, è invece un mostro, capisci? Invece questo è il contrario, quello che sembra uno che per aver pensato quel tipo di racconti dovrebbe essere un po' un mostro strano, era uno sanissimo che avrebbe voluto essere un uomo del Settecento e fare della civil conversazione con i suoi amici, insomma. Quindi io spero che spiazzi in un modo simpatico, in un modo gradevole, in un modo invitante, certo, il lettore.
Senti, c'è chi ci scrive, ma tra le tantissime lettere potrebbero essere dovute al fatto che fosse una sociale, che non si spostava mai da Providence?
Sì, certo, a un certo punto ci sono. Noi abbiamo messo nel libro una foto, cioè un suo disegno, un'illustrazione, sì, dove si è disegnato lui davanti a una massa sterminata di foglietti che lui sta trascrivendo, con in testa una parrucca del Settecento. Beh, questo è lui, insomma, no? Voglio dire, era credo che fosse una cosa compulsiva, irrefrenabile. Comunque ti dico, insomma, un aneddoto buffissimo è che, sì, che con questo signore lui ha continuato a mantenere la corrispondenza per ancora per qualche anno, e sempre lo copriva di consigli, diciamo così, di avvertimenti, di spunti, di suggerimenti, e a un certo punto questo qui che gli risponde una volta, boh, piccolo, una volta gli dice, sai, io ti consiglierei di leggere questa cosa, e lui da quella volta ha tirato giù la saracinesca e non ci ha parlato più. E ti dà l'idea di Lovecraft,
certo, certo, certo.
Dopo per 8 anni hai, capisci, hai tormentato un tipo, poi ti dice, io ti consiglierei quella cosa, dici, basta, con questo non ci parlo più, perché non è possibile. Era lui.
Fantastico. Tra l'altro qualcuno ci dice che Yoshi, che se non sbaglio è il suo più grande biografo, lo ha raccontato in un modo che non tiene molto conto però di questa lettera, di quello che emerge da questa lettera, no? Ce l'ha raccontato in modo un po' diverso, dice, quindi è ancora più preziosa questa lettera perché ci fornisce qualcosa che evidentemente è un po' sfuggito forse anche ai biografi.
Ma a me più che sfuggito, ovviamente se i lettori, come è giusto, visto che conoscono solo quelli, leggono i suoi racconti, tu parli di questo aspetto dello scrittore, no? Certo. L'altro aspetto è per un certo tipo di lettore, non è che la letteratura di corrispondenze sia per un pubblico normale, no? Di solito alcuni interessati vanno a cercarsi le lettere, certo, di Voltaire, capisci, o cose, certo, simili. Certo. Però la cosa che a me ha colpito invece è che nei suoi studiosi, negli esegeti, avrebbero dovuto notare che se addirittura questa corrispondenza ha preso il sopravvento nella vita, era la cosa più importante che lui doveva fare tutti i giorni, non poteva non farla, andava studiato questo aspetto, mentre invece lo hanno un po' trascurato. Questo è curioso.
C'è qualcuno che tira fuori nuovamente il grande vecchio adagio, no? Che l'opera e l'autore non devono coincidere, niente di più sbagliato, noi moderni pensiamo assolutamente questo.
Ma lui è un autore anche nelle lettere, lui di fatto le scrive benissimo, non sono tirate via, ecco. Cioè, sono scritte molto bene, ha una scrittura elegante, tradizionale, messa su bene, fa dei ragionamenti filosofici, parla di guerra, fa considerazioni su tutto, innanzitutto usando il cervello, ma anche usando bene la lingua, non sono tirate, cioè, ha scritto 70 pagine, no, ha scritto 70 pagine a questo tipo in una settimana e lo avverte anche di leggerla con calma, di non mandarla giù tutta ad un fiato, altrimenti... No?
Possiamo dire, Ottavio, quindi, che a dispetto di alcune lettere di alcuni altri grandissimi scrittori del passato, che magari sono importanti e preziosi per la loro vita, per la loro biografia, diciamo così, ma irrilevanti dal punto di vista artistico, questa è una, come dire, è un'opera anche questa, no? Possiamo dire, per certi versi, è come fosse un saggio, non so come dire. di Lovecraft.
Non so, sì, lui è sicuramente un aspetto letterario della vita intellettuale di Lovecraft, sicuramente, sicuramente. Forse ha un sotto un certo aspetto più interessante, anche però lo dico perché conosci l'altro aspetto, quindi ti confronti con questa e tu rimani sorpreso. Sarebbe sorprendente il contrario, se lui fosse famoso come detto scrittore di lettere, poi improvvisamente scopri che di nascosto aveva scritto tutti questi racconti. Allora, questi accidenti che ci avresti. Beh, questo è il contrario. È una persona normale, è una persona intelligente, una persona seria, è una persona intellettuale che conosce, capisci, la filosofia, l'architettura, e non so, questa, la politica. Lui parla molto di politica, non da reazionario, da buon anarchico rivoluzionario, a modo suo.
Come dicevamo. Ottavio, noi ti ringraziamo. Lovecraft con H.P. Lovecraft con Potrebbe anche non esserci più un mondo, questa sua lunghissima lettera che però divorerete perché insomma sono 70 pagine, un libricino molto interessante con un poi tra l'altro con una bellissima postfazione tua, edito da Adelphi, il libro della settimana per noi. Ottavio, ti ringraziamo e ti aspettiamo presto qui a Radio Rock.
Grazie mille,
a presto, ciao. Grazie, ciao Ottavio Fatica, che è stato con noi, che ha curato appunto questo libro meraviglioso di Lovecraft. Io vorrei far ascoltare, ragazzi, un pezzettino di Call of Cthulhu, visto a questo punto che l'abbiamo citata, non facciamo in tempo a sentirla tutta, che è molto lunga, però insomma qualcuno di voi la citava e quindi ascoltiamola. Ragazzi, noi ci salutiamo anche qua, perché finisce il The Rock Show di oggi, l'appuntamento è a domani. Grazie Mauri.
A domani.
Le stranezze di Re Carlo,
grazie alle stranezze di Re Carlo, grazie anche a Martina. Appuntamento a domani, martedì, tra pochissimo con voi Tatiana e Marco per Gagarin, un pezzettino di Call of Cthulhu dei Metallica e noi torniamo domani, ciao!
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.